Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi, anche in questa settimana all'ascolto. Mi auguro che insieme possiamo passare questa settimana che ci sta appunto davanti. Abbiamo iniziato nei passati appuntamenti la seconda lettera di Pietro. Vi ricordo che, nonostante la paternità di questa epistola sia stata messa in dubbio più di quella di ogni altro libro del Nuovo Testamento, l'autore di questa epistola è, comunque per la maggior parte degli studiosi, Simon Pietro. Come si è arrivati ad accettare in maniera quasi incondizionata la lettera come frutto dell'opera dell'Apostolo Pietro, visto che comunque le argomentazioni portate da coloro che pensano sia stata scritta da un altro autore non sono affatto deboli? Un discorso esaustivo sull'argomento sarebbe inevitabilmente molto lungo e rischieremmo sicuramente di addentrarci in discussioni molto tecniche, quindi non voglio prolungarmi su questo. E non è possibile però affrontare lo studio di questa breve lettera senza avere, almeno a grandi linee, un'idea di quelle che sono le motivazioni che fanno pendere la bilancia o dalla parte di Pietro o dalla parte di un altro presunto scrittore. Vi ricordo quindi a grandi linee le argomentazioni. Le evidenze esterne, queste non sono decisive, infatti nessun altro libro inserito nel canone è così scarsamente sostenuto dagli scritti dei padri della Chiesa. Nonostante le tracce lasciate dalla lettera nei testi di vari scrittori del secondo secolo dopo Cristo, la lettera era ritenuta nell'antichità abbastanza sospetta. Eusebio e Gerolamo, ad esempio, ne spiegano le ragioni. Eusebio, che colloca la lettera tra i libri contestati, sembra essere colpito dalla mancanza di testimonianze antiche su di essa e rileva come, ad esempio, essa non sia mai stata citata per nome dagli scrittori antichi. Purtuttavia, lo stesso Eusebio ammette che molti studiosi hanno accettato l'autenticità della lettera, l'hanno studiata con entusiasmo, ottenendone grandi benefici, e la classifica insieme, ad esempio, a Giacomo, Seconda e Terza Giovanni come controversa, ma ritenuta autentica dalla maggior parte delle persone. Gerolamo sottolinea la differenza di stile tra la prima e la seconda Pietro, ma suggerisce anche l'ipotesi che questo sia dovuto a un differente amanuense. Questa opinione è stata poi spesso sostenuta da coloro che appoggiano l'autenticità dell'epistola. Due ulteriori motivi di esitazione nella Chiesa antica erano forse questi. Il nome di Pietro era ampiamente usato per dare credito alla letteratura non ortodossa, principalmente di natura gnostica. Delle teorie gnostiche accenneremo magari poi diffusamente in seguito, e l'epistola era conosciuta nei primi due secoli solo in zone limitate. I maggiori dubbi sulla seconda epistola di Pietro sorsero in Siria e a dimostrazione di ciò possiamo dire che non fu inserita nel canone stabilito a Peshitta nel 411 d.C., solo nel 508 d.C. essa trovò un posto sicuro. Già nel IV secolo, quindi, la seconda epistola di Pietro veniva accettata in gran parte del mondo e venne riconosciuta come canonica dai concili di Ippona e Cartagine nel IV secolo, e la sua posizione rimase immutata fino alla Riforma. Questa è a grandi linee la documentazione esterna. Non abbiamo vere e proprie evidenze che nella Chiesa sia mai stata rifiutata come falsa, sebbene sconosciuta in molte regioni, il riconoscimento di cui ha goduto è stato considerevole e di antica data. Il contrasto con la prima epistola di Pietro. Un altro dei motivi che hanno portato alcuni studiosi a pensare che la lettera non fosse autentica è la differenza di linguaggio e anche di pensiero con la prima lettera di Pietro. Esaminiamo i due problemi singolarmente. Il linguaggio. C'è indubbiamente una notevole differenza stilistica tra le due lettere. Il greco della prima epistola è rifinito, colto, austero. È tra i migliori del Nuovo Testamento. Il greco di Seconda Pietro è pomposo, ricco, stilisticamente carico di dettagli. Assomiglia un po', se possiamo dire, all'arte barocca. Senza entrare troppo nello specifico, possiamo comunque capire le perplessità di Gerolamo, per esempio, circa la paternità comune delle due epistole. Naturalmente è possibile indebolire la forza di alcune di queste obiezioni, supponendo ad esempio che Pietro abbia usato un secretario diverso, lasciandogli grande autonomia nella forma della composizione. Sappiamo ad esempio che prima Pietro fu scritta con la fattiva collaborazione di Silvano e che, passatemi il termine, nel clan dell'Apostolo c'erano oltre a Marco anche altri collaboratori. Perciò non c'è nulla di scorretto nell'affermare che molte differenze stilistiche sono imputabili a un cambiamento di scrivano. L'impressione che Seconda Pietro sia stata scritta con l'aiuto di un altro scrivano è comunque suffragata da molte somiglianze stilistiche tra le epistole, somiglianze che sono altrettanto significative delle differenze. Nella lettera troveremo infatti, così come abbiamo trovato in Prima Pietro, molti riferimenti tipicamente ebraici e molte ripetizioni verbali. Troveremo, come nella prima lettera, alcune parole insolite, particolari, che ci fanno comunque pensare, al di là del problema legato allo scrivano, che le due lettere hanno molto in comune. Oltre a queste motivazioni, potremmo comunque addurre, a favore della tesi che stiamo sostenendo, anche importanti osservazioni di carattere puramente linguistico che molti studiosi hanno evidenziato nei loro scritti, ma, come dicevo all'inizio, il discorso diventerebbe molto tecnico, poco efficace dal punto di vista radiofonico. Il pensiero. Un'altra obiezione circa l'autenticità dell'epistola è stata presentata in tempi moderni e non nell'antichità. Si dice che il pensiero di Seconda Pietro è troppo diverso da quello di Prima Pietro, perché possano derivare entrambi dalla stessa mente, ma è naturale che il tema trattato dalle due lettere sia differente, perché esse sono state scritte in relazione a due situazioni completamente diverse. Prima Pietro si rivolge essenzialmente ai cristiani che sono costretti ad affrontare la persecuzione, la seconda epistola di Pietro ai cristiani che affrontano nella loro vita personale e di chiesa i falsi insegnamenti di estrazione soprattutto gnostica. Ricordo che lo gnosticismo metteva al primo posto nella ricerca della verità assoluta e della deità la speculazione irrazionale, la conoscenza suprema derivante da pratiche mistiche e esperienze ascetiche. La nota fondamentale di Prima Pietro è dunque la speranza, quella di Seconda Pietro è la vera conoscenza. Prima Pietro indirizza i pensieri dei lettori agli importanti avvenimenti della vita di Cristo, perché essi li possano emulare ed esserne confortati. La seconda epistola si sofferma invece sulla grande speranza del ritorno di Cristo e cerca in questo modo di ammonire i falsi insegnanti, di sostenere coloro che non erano ancora ben radicati nella fede. Se esiste, come abbiamo visto, una differenza di tono, questa è probabilmente dovuta all'uso di parole diverse per ricordare ai credenti il ritorno glorioso di Cristo. Questo tema è infatti preminente in entrambe le epistole. Nella prima lettera si fa riferimento al ritorno di Cristo in relazione alla rimozione del velo che nasconde alla vista dei fedeli il Signore, che in realtà è sempre con loro. Nella seconda, il termine usato, parousia, allude all'improvvisa apparizione del re assente tra i servi disubbidienti. La prima parola comunica conforto agli afflitti, l'altra ammonimento per coloro che falsificano, prendono in questo modo in giro il messaggio dell'Evangelo. Nella prima lettera Pietro si dilunga molto sulla croce, sul suo valore di esempio nella vita del credente che, così come Cristo ha sofferto pazientemente, deve essere pronto a soffrire nello stesso modo. Nella seconda lettera questo esempio e questi riferimenti non sono necessari. È molto più utile ricordare ai lettori che il Signore tornerà, giudicherà coloro che si sono sviati, dimenticando il prezzo che è stato pagato per la loro redenzione. Per questo motivo, nella seconda lettera si sottolinea l'importanza del giudizio di Dio nei giorni dell'Antico Testamento e nel futuro, dopo il ritorno di Cristo. Mentre nella prima il tema dominante è quello della imitazione di Cristo in relazione alla sua paziente sopportazione delle sofferenze. Nella mente dello scrittore sono in questo caso molto ben presenti i pericoli rappresentati dalle false dottrine e la consapevolezza che la migliore tutela contro di essi è la piena conoscenza di Gesù Cristo. In conclusione, abbiamo detto che se esistono delle differenze dottrinali tra le due lettere, queste sono derivate dalle diverse esigenze pastorali che caratterizzavano i due momenti storici in cui esse furono scritte. Iniziando il commento al capitolo 2 della seconda epistola di Pietro, possiamo dire in primo luogo che nella parte finale del primo capitolo l'apostolo si era occupato della forza centrifuga che spinge l'uomo verso Dio ed esercitata dalla luce emanata da Cristo. In questa occasione, egli si occupa invece della forza centripeta, la forza cioè esercitata dal mondo, dalle sue attrattive, che distoglie l'uomo da Dio e lo spinge giù, alla schiavitù esercitata su di lui da Satana, dalla sua stessa natura. Pietro, dopo aver difeso nel primo capitolo l'importanza della sua esperienza di vita con Cristo e dopo aver ricordato ai suoi lettori l'importanza di una personale, sempre più intima conoscenza di Cristo, passa ora all'attacco e mette all'indice della Chiesa la figura e gli scopi subdoli di coloro che egli chiama falsi profeti o falsi dottori. In secondo luogo, l'insistenza sull'importanza di aspettare l'adempimento della profezia ispirata conduce Pietro a esprimere un'ammonizione riguardo alle false profezie che verranno avanzate. Vi ricordo che al capitolo 1, ai versetti 19 sino al 21, avevamo letto queste parole. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proveniente da una interpretazione personale, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro ricorda quindi ai suoi lettori che quanto da lui annunciato e testimoniato in relazione alla figura e all'opera di Cristo non solo è storico, non solo è frutto di un'esperienza personale indimenticabile, ma è l'adempimento di quanto predetto dai profeti dell'Antico Testamento e di quanto scritto da tutti gli scrittori della parola di Dio. Profezia. Non va infatti intesa come pura predizione del futuro, ma come tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio. I profeti erano più di amanuensi che prendevano dettato da Dio, esprimevano piuttosto i propri sentimenti e pensieri. Tuttavia, Dio poté trasmettere la sua completa volontà e parola attraverso gli uomini che scrissero le scritture. Anche l'insegnamento di Gesù intorno al futuro, del resto, mette in guardia dalle false profezie come la fa qui Pietro. Ricordo, ad esempio, i versetti 22-23 del capitolo 13 di Marco, dove si legge: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io vi ho predetto ogni cosa. Un'altra cosa che possiamo dire è che, come abbiamo visto nella introduzione, questo capitolo dovrebbe essere accuratamente confrontato con Giuda, con il passo che va al capitolo 1 dal versetto 4 al verso 18. Leggiamo a questo punto i primi tre versetti del capitolo 2 della seconda epistola di Pietro. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera, e la loro rovina non si farà aspettare. Pietro, vedete, ammonisce e mette in guardia i suoi lettori, ricordando loro che così, come ci furono dei falsi profeti all'interno del popolo di Israele, così ci saranno all'interno della Chiesa, il nuovo popolo di Dio. Il pericolo derivante da queste intrusioni è triplice. Innanzitutto questi falsi profeti distruggono se stessi a causa della loro negazione di Cristo. In secondo luogo inducono altri a seguirli, in questo modo discreditano il vero cristianesimo. In terzo luogo essi operano per trarre un profitto economico dai credenti genuini indotti a seguire le loro false dottrine. E secondo voi, questo descritto da Pietro è un problema circoscritto al popolo di Israele, dell'Antico Testamento e alla Chiesa primitiva che si andava formando ai tempi dell'Apostolo Pietro? Direi proprio che non è così. Purtroppo, le false dottrine che falsificano e annacquano il genuino messaggio dell'Evangelo di Cristo non sono una prerogativa di periodi storici passati, lontani da noi, ma proliferano sempre di più. E possiamo tranquillamente dire che i giorni di cui Pietro sta parlando in questo capitolo sono piombati anche su di noi. Bene, io mi fermo qua. Proprio con queste considerazioni sulla seconda epistola che ci ha lasciato Pietro. Mi fermo qua, vi dicevo, vi ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.